Alessandro Dalatri, regista italiano di film quali Americano Rosso, Senza pelle, Giardini dell'Eden e l'ultimo film Casomai con protagonisti Stefania Rocca e Fabio Volo. Il filmmaker è presente qui a Trieste in occasione della rassegna di cortometraggi Mare Metraggio, giunto oramai alla terza edizione. Dunque, in veste di giudice, infatti, assieme ad altri giurati, lei aveva il compito di scegliere un vincitore tra i vincitori. Il Mare Metraggio viene altrimenti chiamato l'Oscar dei corti proprio perché i film in competizione hanno già precedentemente vinto dei premi. Conosceva la manifestazione. Che cosa ne pensa dei corti in genere come forma artistica?
Conoscevo la manifestazione, non c'ero mai venuto. L'avevo conosciuta in occasione di Cortina 2000, Corto Cortina si chiamava, che erano gli stessi organizzatori di Mare Metraggio.
Cortina Metraggio,
una roba del genere, esatto.
Sempre Maddalena, sì.
E mi ricordo che avevo sentito parlare da molti di loro di questo festival, che lo trovavo molto divertente, interessante, che rientra, se vuoi, in un momento di grande espansione della presenza del cortometraggio, soprattutto nel panorama estivo. Sono tutti festival estivi questi qui, no? Capalbio, Trevignano, cioè un po' tutta l'Italia ha dato spazio e visibilità a una forma espressiva come quella del cortometraggio, che molto spesso non trova invece altre applicazioni. Insomma, la televisione lo fa poco, lo fanno soprattutto le TV on demand o le pay TV, il web non è per tutti, e pochi sono quelli che arrivano nelle sale, quindi mi sembra una cosa molto interessante. Il cortometraggio è una forma espressiva che trovo molto importante, non considero come un'anticamera del cinema, nel senso che come nella letteratura esiste il romanzo e il racconto breve, così nelle arti visive esiste appunto il lungometraggio e il racconto breve. Quindi credo che sia una forma narrativa a sé stante, cioè che non ha nulla a che vedere con la misura lunga, perché si misura appunto con dinamiche diverse, sono diversi gli stili di impaginazione, di racconto, e quindi credo che sia una formula molto interessante perché ha una sua, come dire, una sua identità molto forte, no? È vero che per i giovani è più facile fare un cortometraggio che un lungo, e quindi molto spesso il cortometraggio viene vissuto come un biglietto da visita per il lungometraggio, ma è altrettanto vero che molti autori che invece sono già magari affermati nel lungometraggio scelgono ogni tanto nella loro carriera di fare dei cortometraggi perché magari hanno avuto un'esigenza, un'idea che è realizzabile soltanto in un tempo breve.
E come metodo di giudizio c'è un modo diverso per giudicare un corto da un lungo?
Ma credo che sia l'unico errore potrebbe essere quello di considerare un corto come un film, perché non è un film e quindi appunto dovrebbe essere considerato come un racconto breve con una sua unità di racconto. Credo che la valutazione dovrebbe essere appunto più sulle emozioni che riesce a dare, una misura breve, no? Emozioni che possono essere date attraverso la recitazione, attraverso la tecnica, attraverso applicazioni di arti visive con insieme. Vedo per esempio qui in questo festival ci sono delle cose molto belle, anche sperimentali, di linguaggio. Quindi non è detto che il cortometraggio debba essere un mini film, può essere anche secondo me una formula espressiva sperimentale. Quindi credo che insieme ai giurati dovremmo cercare di capire, di sincronizzarci proprio su questo tipo di aspetto, tenendo conto appunto che magari quello che ti può sembrare un piccolo filmetto, no? Non è soltanto quello un modo di fare un cortometraggio.
Perfetto, adesso volevo parlare invece dell'ultimo film Casomai, e partendo da questo anche magari parlare un po' della tecnica cinematografica che usa lei, delle eventuali ispirazioni, come lavora con gli attori, se fa riferimento in modo particolarmente fisso alla sceneggiatura o se preferisce l'interpretazione, e poi una domanda che magari può interessare la nostra regione, che appunto la colonna sonora, una canzone soltanto di Elisa, so che faceva parte del film, due canzoni, che è di Monfalco, proprio per questo lo chiedo, insomma molta gente la conosce, quindi...
Ma sono tante le domande insieme, cominciamo dalla prima. Casomai è l'ultimo film della mia serie, il quarto film, è un film sicuramente più complesso degli altri, cioè ha una sua fase evolutiva linguistica diversa, nel senso che è un film che mi sono divertito a costruire, a parte sul racconto e sulla osservazione dei comportamenti nelle relazioni sentimentali, questo è stato il plot centrale. Dall'altra parte c'era il mio desiderio di voler rompere un po' le dimensioni strette del cinema italiano, che sono fatte molto spesso di un linguaggio che è un po' un ABC del cinema, no? E quindi nel film ci sono una serie di linguaggi sperimentali, se vuoi, per il grande pubblico: montaggi veloci, grandi sintesi, l'uso degli effetti speciali, l'uso della metafora, l'incrocio delle metafore tra loro. Quindi questo credo che sia stato una cosa molto interessante. Ero titubante all'inizio, dicevo chissà se il pubblico riuscirà a recepire un percorso di questo tipo, invece vedo che un grosso pubblico, non soltanto un pubblico di nicchia giovanile, ma un pubblico che è stato unito nella sala, dai teenager ai sessantenni vanno in sala a vedere questo film. E quindi questo mi faceva piacere, perché ultimamente ho sentito sempre parlare di cinema generazionale, che è una cosa che non mi piace molto, mi fa un po' pensare alle riserve indiane, no? Invece l'idea di un cinema che unisce in sala è una cosa che è stimolante, soprattutto quando riesce a farlo usando dei linguaggi che magari non sono consoni per tutti. Quindi di questo sono molto contento.
È un film comunque aperto a interpretazioni, perché è un modo di vederlo che insomma ognuno può dire la sua.
Esatto, ma io è un film, credo che un autore, un regista debba avere due punti di partenza fondamentali quando fa un film. Uno è una profonda onestà intellettuale nelle cose che racconta. E la seconda cosa è un'urgenza narrativa vera, concreta, cioè se io ho urgenza di quello che sto per raccontare, vuol dire che forse magari c'è necessità di dirlo, no? E il successo si misura secondo me soltanto in questa fase, cioè i produttori lo misurano in incassi, la statistica con i numeri. Credo che per un regista il successo di un film è invece la condivisione di un sentimento insieme a una gran quantità di persone, questo è quello che mi fa più piacere. E questo tema era un tema secondo me caldo, da molti anni si parla di crisi della coppia, crisi dell'amore, crisi della famiglia, crisi delle relazioni, e ci si ferma un po' al dato di fatto finale, no? Le cose non vanno, punto e basta, e andiamo avanti. L'idea invece era quella di andare a vedere perché si aprono queste crisi, perché si arriva a questa crisi, e insieme ad Anna Favignano, co-sceneggiatrice del film, peraltro candidata all'Oscar per la sceneggiatura con Il Postino, quindi una figura molto importante della nostra della scrittura cinematografica italiana, abbiamo lavorato e siamo partiti proprio, come dicevo all'inizio, dall'osservazione dei comportamenti. Abbiamo visto che nella stragrande maggioranza dei casi chi sta per entrare in crisi, o chi vive una crisi, o chi lo ha vissuta, in realtà non lamenta mai una crisi nata all'interno della coppia, i problemi vengono quasi sempre da fuori. E poi all'interno della coppia che nidificano e chiaramente producono frutti indesiderabili, no? Allora l'idea era stata di vedere quali erano queste pressioni che venivano dall'esterno, e così è nato tutto il plot narrativo del film, cioè il lavoro, il mondo degli amici, dei parenti, l'iconografia ufficiale che viene data dai media in generale dell'amore, del rapporto di coppia, la morale, tutta una serie di cose che comunque premono costantemente intorno a due che si amano e che, se all'inizio lo fanno con una partecipazione attiva, perché quando due si mettono insieme comunque il mondo reagisce positivamente a questo evento, poi nel corso del tempo i due si renderanno conto invece di essere soli, nel senso che diventano quasi destabilizzanti all'interno del clan, no? Si sente spesso dire madonna che noia quei due sempre insieme, su per spaciucchiarsi, eccetera, perché dà quasi fastidio due che si amano. E da questo fastidio abbiamo cercato di elaborare anche il perché nasce questo fastidio negli altri, no? Perché due che si amano oggi possono essere destabilizzanti nel gruppo? Perché finché tutto comunque va male, in realtà ognuno di noi tende un po' a esorcizzare la paura che possa succedere al team. Beh, se succede a tutti allora va bene anche per me. Ma nel momento in cui ci sono oggi delle casistiche di persone che invece riescono a stare insieme, che riescono a vincere, in qualche modo diventano destabilizzanti, perché allora io che non ci riesco soffro di più, no?
E ritornando al lavoro che lei ha fatto con gli attori, sì, quello lo riprendiamo. Sì, com'è lavorare con gli attori?
Ma io sono un regista che ama moltissimo lavorare con gli attori, nel senso che trovo che sia una delle cose più stimolanti del mio lavoro. tutti i cast dei miei film sono sempre stati cast coraggiosi, a cominciare dal primo, dove c'era un Fabrizio Bentivogli inedito, una Sabrina Ferilli al suo primo film importante, Valeria Milo fu battezzata in quel film, Kim Rossi Stuart in Senza Pelle veniva da Fantachirò, quindi non aveva nessuna credibilità cinematografica, Fabio Volo in questo caso, e gran parte del cast di questo film lo sono per la grande maggioranza dei casi esordienti nel cinema, quindi c'è da parte mia proprio la volontà di lavorare con gli attori considerandoli delle materie plasmabili, modificabili, questo mi diverte fare. In questo film l'ho fatto particolarmente perché sono 82 personaggi, quindi è un film molto ricco di cast e è stata un'esperienza molto bella perché tutti i giorni sul set hai sempre attori diversi, quindi è anche molto stimolante per un regista lavorare sempre con umanità diverse, no? Portatrici di valori diversi e di significati diversi. Parlando della musica, ho lavorato con Pio e Aldo Descalzi, che hanno fatto la colonna originale del film, che hanno fatto anche quella di Giardini dell'Eden, però volevo anche lavorare con, mi piaceva avere una canzone, no? In genere le canzoni non sono dei musicisti commentatori del film, secondo me. Cioè, mi piace spesso quando nel cinema c'è il cantante, no? Cosa che non si può fare molto spesso perché costa molto comprare i brani dei cantanti già fatti. Elisa secondo me è uno dei talenti più grossi che noi abbiamo in Italia, ha una potenza canora fantastica. Attraverso una serie di circostanze io cercavo lei e la sua casa discografica stava cercando me per propormi un clip, quindi è nato un contatto un po' voluto anche dal destino, se vuoi, e quindi è nato un matrimonio nel matrimonio del film, nel senso che abbiamo condiviso un clip insieme, il clip che ho fatto di Even con lei proprio su un set del film, tra l'altro quello dei pattinatori, e dall'altra parte c'è stato questo contributo che Elisa ha dato al film con i suoi brani, due brani sono.
Ah, quindi lei li ha fatti appositamente per il film?
No, erano già... Io ho sentito il disco alla Sugar prima che uscisse in commercio, quindi abbiamo fatto questo patto, questo matrimonio artistico, se vuoi, no? Io facevo il clip per loro, prestando anche immagini del film, e loro davano i brani al film. Quindi è stato proprio un bel rapporto anche di condivisione artistica, secondo me molto interessante. E poi Elisa in questo momento... Il successo che sta ottenendo è un successo meritato perché veramente ti racconto un aneddoto. Quando io l'ho incontrata, era poche ore prima che dovevamo girare il clip, avevo pensato già come girarlo, ma non sapevo come cantava quel brano lei, perché l'avevo sempre sentito in un CD. E quindi andai al suo camerino e gli dissi: senti, ma come lo canti? Mi fai vedere come, cioè vorrei vederti come, magari sai, c'è chi canta da fermo, c'è chi ci gesticola molto, chi fa delle espressioni. E lei non avevamo lì il brano, non avevamo il CD, e me l'ha cantata senza musica in una stanza. E ho sentito una capacità artistica straordinaria, perché in quel momento, senza appunto il supporto della musica, ho sentito soltanto la potenza canora di un artista, ed era una cosa magica, ho avuto un'emozione fortissima. Molto spesso noi sentiamo il CD o la radio, eccetera, per cui la sentiamo amplificata, ma sentirla dal vivo, senza amplificazioni, senza contributi, è stato veramente per me un'emozione straordinaria, e gli auguro ogni bene perché se lo merita, veramente secondo me farà tantissima strada, a mio avviso è una nuova Mina italiana, no? E poi ha questo grandissimo vantaggio che può affrontare i mercati internazionali perché canta in lingua inglese, lo fa benissimo, il mercato straniero la sta amando molto, proprio in questi giorni sta per cominciare il suo tour americano.
Ottimo, bene, noi siamo un web magazine e come tale facciamo parte di tutte quelle nuove realtà informatiche che stanno rivoluzionando la nostra società e anche il mondo del cinema. Infatti queste nuove tecnologie, mi riferisco alle telecamere digitali, al montaggio digitale eccetera, stanno dando la possibilità a molti giovani di esprimersi che prima non avevano. Lei crede che questo sia un bene per il mondo del cinema o piuttosto un modo per impiazzare la quantità alla qualità?
Ma io credo che non ci sia nulla che possa sostituire qualcos'altro, nel senso che quando quando ci fu l'avvento della radio, tutti quanti vedevano la radio come un nemico, che ne so, del teatro, no? Cosa che non fu, no? E poi la televisione fu vista come nemica della radio, e oggi invece coesistono televisione e radio, tra l'altro con valori molto alti di gradimento da parte del pubblico. E così non ho mai pensato che la televisione fosse un nemico per il cinema. Parimenti non credo che il web sia un concorrente per queste arti, anzi devo dire che la cosa che è piuttosto più interessante sono le sinergie tra queste forme espressive. Credo che il cinema possa utilizzare il web e il web il cinema e viceversa, e così vale anche per tutti gli altri. Noi viviamo un'epoca in cui ogni periodo ci dà dei contributi forti. Se pensiamo che 10 anni fa non c'era ancora il fax, e oggi il fax è superato, no, perché oggi lavoriamo tutti quanti tramite l'email, eccetera. E questo ci fa capire in 10 anni cosa è successo e cosa succederà anche, no? Quindi credo che le potenzialità del web siano straordinarie, perché è un mezzo profondamente democratico che dà libertà d'accesso a tutti, che apre finestre sul mondo per tutti, e credo che sia uno degli aspetti migliori della globalizzazione, di cui molti temono, ma invece credo che questo sia l'aspetto più interessante, cioè dare la possibilità di contatto a grandi parti del mondo, porzioni del mondo, al di là di quelle che sono le organizzazioni che curano le relazioni. Ma oggi una ragazza, che ne so, cilena può dialogare tranquillamente con un ragazzo a Tokyo, e questo secondo me è un esercizio di grandissima libertà che bisogna essere in grado di saper utilizzare e difendere anche.
Solo che per quanto riguarda il cinema, una volta e ancora adesso comunque ci voleva una formazione ed uno studio anche che portasse poi a realizzare un buon prodotto. Adesso con le telecamere digitali e col fatto che uno può montarsi il film in casa, magari si rischia di avere un po' troppo fregnacci in giro, che la gente magari si accumuli un po' troppo e perda un po' di vista quella che è la vera qualità di un film.
Sì, ma anche questo secondo me ci saranno delle cinematografie digitali, poi ci saranno delle cinematografie industriali, poi quelle sperimentali, la videoarte, cioè diventano tante metodologie di lavoro diverse che allargano secondo me gli orizzonti della comunicazione. È chiaro che quando tutti possono fare un film ci saranno sicuramente grossissime percentuali di film brutti, no? Però è anche vero che in questo panorama sarà molto più facile identificare quelli belli.
Chiaro. Adesso volevo parlare un po' del cinema italiano contemporaneo. Di solito, parlando di storia del cinema italiano, si fa sempre riferimento a generazioni e generazioni. Adesso invece tanti parlano spesso di cinematografie individuali. Cosa ne pensa lei di queste nuove realtà, di nuove generazioni di registi e di attori contemporanei adesso in Italia? Come stanno cambiando le cose? Qual è il futuro anche un po' del cinema italiano?
Ma il cinema italiano, consideriamo che è una materia che viene studiata in tutte le scuole di cinema del mondo, e quindi già dicendo questo è una prerogativa che non spetta a tutte le cinematografie, quindi siamo un cinema importante. Sì, ma lo stiamo facendo, nel senso che è un cinema che si difende con grandi difficoltà, nel senso che parliamo una lingua unica, tanto per cominciare, e quindi è molto più difficile, che ne so, per una cinematografia come quella inglese, che chiaramente è favorita dal mercato anglo, no? Di lingua inglese, quindi l'America, i tre grandi porzioni del mondo chiaramente. Quindi noi non abbiamo già un vantaggio, partiamo già svantaggiati. Si parla di crisi del cinema italiano praticamente da quando è nato il cinema italiano, cioè se andiamo a rileggere, senza andare lontanissimo, perché comunque anche il cinema muto aveva vissuto un momento di crisi in Italia, ma se andiamo a vedere il carteggio che c'è tra Zavattini e De Sica negli anni 50, parlano di crisi del cinema italiano, ed è quel cinema che oggi invece viene definito come il cinema, l'epoca d'oro del cinema italiano. Quindi credo che la crisi sia in qualche modo fisiologica alla cinematografia, in quanto la crisi è... Ma da parte da un fatto, la parola crisi in greco significa anche crescita, no? E credo che sia un meccanismo fondamentale, forse probabilmente le cinematografie si cibano di crisi culturali, crisi di identità intellettuale, crisi economiche, crisi politiche, cioè il cinema entra proprio laddove c'è come dire attrito, dove c'è contrasto, no? È fatto di questo, e quindi credo che sia molto importante. La nostra cinematografia in questo momento è una cinematografia che sta crescendo moltissimo, negli ultimi 15 anni è rinata una generazione di cineasti, dopo una moria di cineasti importantissimi. Se tu pensi che a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sono morti i più importanti maestri del cinema italiano, prematuramente: Pasolini, Germi, Petri, Fellini, no? Cioè, sono scomparsi degli autori molto importanti che erano dei fari in qualche modo della nostra cinematografia, e quindi le nuove generazioni hanno dovuto rinascere un po' dalle ceneri di un cinema che di colpo non c'è stato più. Però è anche vero che sono rinate non solo i registi e gli autori, ma sono rinati ad esempio gli attori. Io non sono tra quelli che dicono che in Italia mancano gli attori. Gli attori ci sono, ci vuole il coraggio di saperli usare, di saperli plasticare in qualche modo, no? Rendere diversi, come fa la cinematografia americana. Cioè, De Niro ha fatto di tutto, si è ingrassato, si è dimagrito, abbiamo visto buono, cattivo, no? E la possibilità di far uscire i nostri attori dai cliché credo che sia una cosa molto importante. Contemporaneamente è un cinema che comunque invece sta anche travalicando il mondo, grazie a poche realtà, ma che si diventano importanti. Cioè, La vita è bella è stato un film che ha dato grandissima visibilità al cinema italiano. Vinciamo Oscar più o meno un anno sì, un anno no, comunque arriviamo a vincere dei premi molto importanti internazionali. Io sono molto ottimista in questo, credo che soprattutto con il nuovo bagaglio delle nuove generazioni e soprattutto con il contatto che si potrà costruire tra chi lo fa da un po' prima e quelli che stanno arrivando, perché l'unica cosa che manca veramente invece è una sinergia, no? un riconoscersi, un frequentarsi. Siamo divisi perché in Italia non c'è una grande industria cinematografica, diciamo che praticamente è assente l'industria, considerata in senso stretto proprio, no? quella è la lamento del passato, no? I Ponti, De Laurentiis, questi grandi produttori che investivano personalmente, rischiavano e diventavano veri imprenditori. Purtroppo poi le leggi che potevano favorire questi investitori e questi imprenditori non ci sono state, quindi se ne sono andati, sono spariti. Io quello che mi auspico è che lo Stato non dia e non continui a dare finanziamenti concretamente, ma che dia leggi che diano la possibilità a investitori privati di intervenire invece nel mondo dell'arte, non solo del cinema, defiscalizzando gli investimenti nel mondo dell'arte. Questo sarebbe una grandissima svolta per tutto il linguaggio artistico italiano.
E sempre riguardo al cinema italiano, che tipo di cinematografia o di genere sono bravi qua in Italia a creare? Qual è il cinema migliore italiano adesso?
Ma guarda, io credo che noi siamo in grado di poter fare tutto. Che purtroppo non lo facciamo, no? Però se ti faccio un'analisi, cioè gli effetti speciali del mio ultimo film, faccio un esempio che conosco molto bene, sono stati fatti da un gruppo che sono quelli che hanno fatto gli effetti speciali di The Cell, Fight Club, Batman, e viene da dire, cioè, beh, hai preso degli stranieri. Sono un ragazzo di Napoli, uno di Roma e uno di Milano, quindi voglio dire, i talenti per poter esplorare i linguaggi non è che mancano, gli strumenti ci sono, non mancano, mancano soltanto i mezzi, i finanziamenti. Allora io credo che davanti a una politica di investimento sarebbe bello poter far rinascere un cinema di genere che in Italia non si fa più. Quando noi facevamo lo spaghetti western, lo vendevamo in tutto il mondo, e in virtù di quei profitti che facevano i produttori con le vendite in tutto il mondo, riuscivano a finanziare anche il cinema d'arte, il cinema artistico, no? E questo secondo me, che oggi invece tutto quanto è delegato soltanto o al cinema autoriale o alla commedia, e quindi non c'è molta scelta in questo senso. Parlo del cinema d'animazione, Bruno Bozzetto ha fatto dei film che sono passati alla storia dell'animazione, no? Noi invece oggi, a parte pochi casi, no? Enzo Dalò per esempio ha fatto delle cose molto importanti, ma credo che per l'investimento nel mondo dell'animazione, soprattutto sfruttando le nuove tecnologie, il 3D, no? E quindi pensare al mercato del cinema per i bambini, che nessuno fa niente in Italia in questo senso, è una cosa da esplorare. La fantascienza, il thriller, cioè, dopo Dario Argento, se vuoi, che è un culto in tutto il mondo, no? Per quel tipo di genere cinematografico, in realtà non abbiamo più fatto grosse espressioni, no? In questo senso, ma proprio perché non si è finanziato quel tipo di arte, che è un'arte molto costosa, che è fatta di effetti speciali su scena, effetti speciali digitali, ha un grosso impegno, l'immagine costa molto cara, no? Ti faccio l'ultimo esempio: il mondo della pubblicità o del videoclip in Italia riesce a essere competitivo con i mercati internazionali, e lo fanno personaggi che stanno qui. Quindi io credo che il nostro cinema possa essere competitivo sui mercati internazionali nel momento in cui smette di aver paura, in cui sicuramente smettono di aver paura anche i finanziatori, e soprattutto in cui in un momento lo Stato dà forza a questi finanziatori dandogli leggi adeguate che possono consentire l'investimento. Allora vedi che secondo me si potrà fare tantissimo in questo senso, no? In più abbiamo una prerogativa, perché noi non, certo, non possiamo competere con la scenografia americana, con la scenografia industriale al 100%, fatta appositamente per travalicare il mondo, per invadere i mercati, ma noi abbiamo una prerogativa, che facciamo un cinema umanistico, cioè noi parliamo dell'essere umano e riusciamo a contestualizzare l'essere umano anche in situazioni che possono essere di genere. Lo spaghetti western italiano, che fu considerato erroneamente un cinema di serie B, parlava di esseri umani, parlava di grandi tematiche, no? Non a caso poi aveva una sua radice con Kurosawa, cioè Sergio Leone non ne faceva un mistero di questo. Quindi io credo che una delle grandi prerogative del cinema europeo è quello proprio di poter essere fortemente competitivo col cinema americano a livello di capacità di contenuti più alti e più forti di quelli che sono meramente industriali.
Bene, adesso volevo fare una domanda su di lei. So che ha cominciato come attore da giovanissimo, è passato poi alla regia pubblicitaria. Ci racconti un po' del suo background e di come è diventato un affermato regista cinematografico.
Ho cominciato con il mondo della pubblicità. E mi stanno chiamando perché dicono che...
Ultima, proprio sì. Questa è ultima. Magari si inserisce anche sull'ultimo progetto.
Io ho cominciato in pubblicità, cioè sono figlio di... anzi, inizialmente ho cominciato con l'attore, sì, da bambino, esatto. Attore bambino, chiaramente. Ho lavorato fino a circa 20 anni davanti alla macchina da presa, e poi dopo... erano gli anni 70, appunto, quando il cinema italiano si esprimeva al suo peggio, secondo me. L'epoca delle Cognatine, dei Pierini, del Giovannone Coscelunghe.
Italian Trash.
Esattamente. Che non...
anzi... viene comunque studiato, all'Università di Santa Barbara.
Esatto, perché, come vedi, cioè, non c'è mai fine, no? Però era un cinema che non mi dava soddisfazione, cioè non, sicuramente non mi ci riconoscevo. Invece la pubblicità era un territorio che stava in fermento, che stava rinascendo, passava da carosello al linguaggio veloce, diciamo, del comunicato come oggi. E rimasi affascinato e cominciai a lavorare dietro la macchina presa, facendo vari lavori. Ho cominciato come assistente alle scene dei costumi. Poi sono passato all'aiuto regia, ho fatto il producer per un anno, poi sono passato alla regia pubblicitaria, e dalla regia pubblicitaria, dopo una decina d'anni, sono passato alla regia del cinema. Quindi c'è un'evoluzione fatta proprio di gavetta, ho respirato sempre questo lavoro, e anche perché nel periodo in cui volevo fare il centro sperimentale, in quegli anni era chiuso, quindi non ebbi l'opportunità di poter studiare, no? Cinema. Quindi diciamo sono un po' un autodidatta, ma avendo avuto dei grandi maestri, ho lavorato con De Sica, con Pietrangeli, con Giurlini, insomma ho conosciuto un po' quel mondo che purtroppo non c'è più in qualche modo, ma che sono stati i grandi fari della nostra cinematografia. Rispetto al futuro, ho ripreso a fare pubblicità perché con Casomai sono stato fermo un anno per preparare questo film, quindi mi sto riavvicinando alla pubblicità, ho fatto alcuni spot in questi giorni, altri ce ne ho in cantiere, sto ricominciando a scrivere un prossimo progetto. Vorrei essere più veloce di quanto sono stato nel passato, non per mia causa, perché ho fatto un film ogni 4 anni per problemi proprio industriali e non artistici. In questo caso mi piacerebbe riuscire a mettere in cantiere un film al più presto e tornare in rapporto con il pubblico col prossimo progetto.
Magari a Trieste.
Magari a Trieste.
Grazie.